Avere con noi il professor Giampaolo Bellini, che è ordinario di fisica subnucleare all'Università di Milano. Professor Bellini è una personalità a livello nazionale e internazionale nel campo della fisica delle particelle elementari. È stato tra l'altro vicepresidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dall'82 all'88. È stato ed è responsabile di una serie di grandi esperimenti che coinvolgono collaborazione a livello internazionale di fisica delle particelle. Ha collaborato e collabora con il CERN, con il Fermilab e attualmente è uno dei responsabili dei laboratori del Gran Sasso qui da noi in Italia. Ha contribuito in modo decisivo a un certo numero di scoperte importanti nel campo della fisica delle particelle, la scoperta delle risonanze, l'effetto tunnel per quanto riguarda il nucleo nell'interazione con le particelle elementari e misure di vita media di particelle elementari. Attualmente è responsabile di un importante esperimento che si sovrappone anche alla parte astrofisica, che è l'esperimento Borexino al Gran Sasso per lo studio dei neutrini solari, uno dei misteri ancora aperti nella fisica fondamentale. Quindi saremo accompagnati da lui in questa conversazione che ci offrirà dal titolo Il paradosso del tempo tra fisica e percezione. Il tempo che è il tema di questi incontri è appunto uno dei versanti più interessanti, più affascinanti che ci troviamo a maneggiare nella scienza e che ha evidentemente un aggancio immediato con quella che è l'esperienza comune, che è l'esperienza nostra di tutti i giorni e quindi anche con la percezione. Ecco, il professor Bellini ci introdurrà in questa dinamica interessante. Ma io voglio dire anche un'ultima cosa che mi sta particolarmente a cuore, che sono particolarmente contento che ci sia qui il professor Bellini, per la stima personale che ho per lui e anche perché è il fondatore, uno dei fondatori di quello che è questo incontro di oggi, cioè dei lunedì scientifici, negli anni primi anni 80 forse, no? Insieme a pochi altri, insieme al Centro Culturale di Milano, allora si chiamava il Centro Culturale San Carlo, Giampaolo Bellini è stato il promotore di questa iniziativa che per noi è importante perché noi facciamo ricerca, ma siamo anche motivati nel far ricerca dalla possibilità di poterla dire, di poterla raccontare in modo corretto a tutti quanti abbiano un interesse e un fascino per la realtà. Quindi cedo a lui la parola senza perdere altro tempo.
Io prima di tutto volevo ringraziare molto Marco Bersanelli per le sue gentili parole che non merito a questo punto. E dunque, per parlare del tempo, il tempo è un soggetto molto complicato perché direi che è qualche cosa che forse è più pertinente nella sua totalità alla filosofia, molto vicino, sì, alla filosofia che forse alla scienza, però la scienza ha contribuito moltissimo a chiarificare il significato del tempo e soprattutto a sgombrare il terreno da molte percezioni errate. Insomma, è la stessa questione per cui si può dire che la scienza ha in qualche modo contribuito in modo indiretto anche al nostro concetto di Dio, perché ha sgombrato per esempio il terreno dal fatto che i fenomeni naturali, non so, i fulmini, non sono dovuti a Dio ma sono dovuti a fenomeni ben spiegabili. Quindi questo è certamente un ruolo importante della scienza. Allora io cercherò di fare ho preparato una scaletta. Dunque, la messa a fuoco come si fa? Perché qui non è a fuoco. Ah, ecco, sì. Ecco, perfetto, non sapevo cosa dire. Ecco, cioè in cui cercherò prima di parlare del tempo, del senso del tempo e sulla percezione, diciamo, dell'uomo di questo tempo, poi dirò qualcosa sul tempo e la logica matematica, e poi entrerò nel campo della fisica, cioè il concetto di tempo nella fisica prerelativistica, lo spazio-tempo, il ruolo nella relatività generale, e infine parlerò della freccia del tempo. Ho messo anche conclusioni, ma in verità è molto difficile arrivare a delle conclusioni. Dunque io volevo prima iniziare con un flash, il quale ci renda conto di come in tutta la storia dell'umanità il tempo abbia assillato l'uomo. Vorrei prima presentarvi l'inizio di una opera di Seneca. Siamo nel 49 dopo Cristo, e che è il De Brevitate Vitae. E lui dice: la maggior parte degli uomini protesta per l'avarizia della natura, perché siamo messi al mondo per un briciolo di tempo, perché i giorni a noi concessi scorrono così veloci e travolgenti che, eccetto pochissimi, gli altri sono abbandonati dalla vita proprio mentre si preparano a vivere. Ora, 2000 anni dopo, avrei potuto prendere tanti esempi, ma in particolare ho preso questo. 2000 anni dopo volevo citarvi Dino Buzzati, che nella sua commento al deserto dei Tartari, siamo nel 1940, lo presenta con questa specie di poesia: il mattino quando di casa uscendo, la scala scendo, la via attraversando, il giornale prendo, laggiù lavorando, la sera tornando, ma gli anni passando, di casa uscendo, eccetera. Da cui traspare questa angoscia per il tempo che passa attraverso la vita umana, travolta dalla routine, per cui non ti accorgi che sei arrivato alla fine del tuo tempo. Siamo a 2000 anni di distanza, ma come vedete questa percezione del tempo come qualcosa di inconoscibile, che noi non abbiamo nessun modo di controllare, è molto presente nell'uomo. E infatti ci sono anche alcuni filosofi che pensano addirittura che la coscienza di sé che è proprio dell'uomo, cioè il fatto che io capisco di essere io, vada di pari passo con la coscienza del tempo. Cioè gli individui, l'uomo è uno di questi, gli animali non lo sappiamo quanto gli animali hanno una coscienza di sé, cioè neanche gli etologi riescono a saperlo, ma gli individui che hanno coscienza di sé hanno anche contemporaneamente questa coscienza del tempo che passa. Naturalmente io non mi sto riferendo all'idea di tempo che scandisce alcuni aspetti, per esempio, non so, le specie animali, non so, si accoppiano d'inverno, figliano d'estate, in certi periodi della stagione vanno a cercare dei frutti perché lo sanno, ma non è questo. Questo è l'idea del tempo, è l'idea del modo come uno si rapporta al tempo nella sua vita. E per andare un po' più avanti qui, io volevo citarvi un esempio che ho trovato su un libro di conversazione fra un matematico, un filosofo e un fisico venuti in Francia, a Parigi, al Collège de France, e loro fanno questo esempio che mi sembra molto interessante. Allora, l'esempio è questo: supponiamo di avere un supercomputer, un computer, cioè siamo nel campo dell'intelligenza artificiale, e io ho dato tutto a questo supercomputer, ho dato anche il principio di induzione. Il principio di induzione addirittura enunciato da Euclide ai suoi tempi, si può dirlo in molto breve, è una cosa molto importante in matematica, in cui dico che se una certa proprietà è vera per n e io
riesco a dimostrare che questa è vera anche per n più 1, allora la stessa proprietà sarà vera per tutti i valori superiori a n. Cioè, se io dimostro che una certa cosa vale per 4 e vale per 5, 4 più 1, e poi ovviamente posso ricominciare, vale per 5, quindi vale per 6, vale per 6, vale per 7, e così vado di seguito. Bene, allora però c'è un problema. Quando io devo applicare questo principio di induzione, devo partire da degli stati, devo definire gli stati, cioè cos'è n più 1, perché n e n più 1 sono stati che si corrispondono. È quello che è ben conosciuto in fisica, che si chiama le condizioni iniziali. Se io per esempio studio il moto di un corpo, no? E prima per cominciare a studiarlo devo sapere da cosa parto, cioè il corpo è fermo, è in terra, per aria, gli ho dato una spinta iniziale, e queste sono quelle che si chiamano le condizioni iniziali. Allora io devo definire queste condizioni iniziali, però il computer non è capace di far questo. Ma perché non è capace di fare questo? Ma diciamo, la risposta è che, la ragione è che un supercalcolatore non conosce nel passato, nel futuro, ma vive in un eterno presente, e quindi non può, cosa che fa l'uomo, stabilire una certa osservazione nel tempo. Quindi diciamo, questo è anche un argomento che è stato usato da molti contro il modello riduzionista dell'uomo, cioè l'idea che l'uomo in verità sia fatto solo di cellule, di atomi e sia niente altro. E qui vorrei citare anche un pensatore come Sant'Agostino, che ha fatto molte considerazioni sul tempo, e la cosa più interessante è il modo come, cioè il concetto di tempo è collegato essenzialmente con il concetto di memoria. Cioè, la memoria cos'è? La memoria, lui dice, è l'esperienza del prima e del poi. Quindi lui dice il passato è reale in quanto presenta la memoria, e il presente non è concepito come istante ma come durata. Questo è importante, perché io so che sono qui e cerco di fare una conversazione, però non è che vivo l'istante in cui, quando dico tempo, dico in un microsecondo dico la lettera T e poi dico la lettera E. Non sto in questo momento vivendo questa realtà, vivo un'altra realtà, quella di questa durata, di questo tempo lungo il quale faccio questa conversazione. Quindi questa secondo me è molto giusta. E poi lui dice anche il futuro è reale in quanto presente alla coscienza come attesa. Naturalmente quando si parla di memoria non si intende solamente la memoria dell'uomo, ma è anche per esempio un reperto archeologico, un libro, un documento, non so, il codice genetico del DNA, tutto quello che può creare un rapporto causale. Cioè, in altri termini, diciamo, uno dei modi di capire il senso del tempo che è stato molto usato è quello di creare un effetto, di una conseguenza causa-effetto, cioè la causa viene prima dell'effetto e quindi si crea una sequenza temporale. Vorrei dire un'ultima cosa su queste cose, un po' di carattere generale, che valgono quel che valgono, diciamo, il tempo è stato anche considerato un po' nel suo concetto, diciamo, l'uomo, come l'uomo concepisce il tempo, come una impossibilità dell'uomo di avere accesso in contemporanea a molti fenomeni. Cioè, l'uomo non è capace di fare tante cose allo stesso tempo, è capace di farne una alla volta. E quindi da lì nasce il suo concetto di tempo, devo scandirlo nel tempo. E infatti ci sono addirittura alcuni pensatori, anche nell'Ottocento, che addirittura definiscono in qualche modo la morte come il fatto che questa difficoltà di accesso finisce, e quindi dopo la morte, in una certa concezione ovviamente, l'uomo avrà accesso a tutto il tempo in contemporanea, il passato e il tempo futuro senza distinzione. Invece nella sua forma, diciamo, sulla Terra, l'uomo questo accesso non ce l'ha. Prima di passare a un modo un po' più scientifico, volevo ricordarvi un po' alcuni tempi caratteristici per farvi capire un po' quali sono le dimensioni del tempo. Allora, ricordiamoci una cosa. Allora, adesso qui c'è Bersanelli, che è un esperto astrofisico, potrà correggermi, ma credo che sia giusto che l'inizio dell'espansione dell'universo è più o meno datato 15 miliardi di anni fa. Poi c'è un periodo in cui l'energia raggiante è la sola realtà fisica, cioè tutto è solo energia sotto forma di fotoni che viaggia, e siamo a 12, 15, 13 anni fa. L'origine della Terra si colloca fra 4,5 e 5 miliardi di anni fa, 3,2 miliardi di anni fa il consolidamento della crosta terrestre e quindi la forma inferiore di vita, prima inferiore di vita acquatica, a 225 milioni di anni fa sono i primi fossili di uomo, e a soli 30.000, a soli in questo ambito, 30.000, 60.000 anni fa è la comparsa dell'uomo sapiens sapiens. E se noi andiamo a vedere qual è la vita dell'uomo sta fra i 40 e i 70 anni, la vita media dipende dall'epoca chiaramente, che va confrontata con i 15 miliardi di anni della vita dell'universo. Ma io posso andare anche più sotto, cioè per esempio il battito del cuore circa un secondo, il periodo di un'onda sonora, cioè il tempo di oscillazione della sonora, è circa 10 alla meno 3 secondi. 10 alla meno 3 cosa vuol dire? È 0 seguito da 3 zeri di secondo, cioè è un millesimo di secondo. Un periodo di una radioonda è 10 alla meno 6, quindi uno zero seguito da altri 6 zeri. Ma andiamo ancora più giù, per esempio una vibrazione atomica è 10 alla meno 15, e la vita media di una particella elementare varia da 10 alla meno 8 a 10 alla meno 24, cioè potrei esprimerli in miliardesimi di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo. Come vedete, la realtà fisica spazia attraverso tempi, diversità infinite quasi. Ed è interessante il fatto, questo non c'entra molto col tempo, ma che gli studi che vengono fatti a livello di particelle elementari, cioè in questa fase, molte volte servono per capire cosa succede, cosa è successo nell'universo 15 miliardi di anni fa, cioè il molto piccolo e il molto grande si stanno, molte volte sono, si incontrano. Infatti non per niente recentemente è nata una disciplina che si chiama proprio la disciplina astroparticellare. Va bene, passiamo adesso al concetto di tempo in matematica. Dunque, la matematica, prima di tutto volevo dire una cosa che tutti sanno, cioè la matematica è una scienza che è essenzialmente una logica, cioè non si rifà a una verifica sperimentale, come la fisica. Quindi la matematica, i matematici lavorano sulla base di una logica. Allora, per far questo, il primo problema che si pongono è, benissimo, se il tempo esiste, ma questo tempo cos'è? E allora bisogna cominciare a capire, adesso vi dirò due parole per spiegarlo un po' meglio, se il tempo obbedisce a un ordine lineare discreto oppure se è indefinitivamente divisibile. Cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che se, a priori, io non so se il tempo, per esempio, io vado a un microsecondo e magari al di sotto del microsecondo non esiste dei tempi più piccoli del microsecondo, chi lo sa? Non lo sappiamo. Quindi sono cioè delle grandezze cosiddette discrete. Oppure se invece il tempo è indefinitamente divisibile, cioè posso, qualunque grandezza di tempo io lo considero, posso trovare sempre qualcosa inferiore a quella grandezza. Ma ancora bisogna distinguere fra quello che si chiama denso o continuo. Che differenza c'è fra denso e continuo? Denso vuol dire che ci può essere un insieme che è infinitamente divisibile ma ha dei buchi. Per esempio, questo tavolo, no, è di cosa è fatto? È fatto di materia. Ma la materia di cosa è fatta? È fatta di atomi. Chi conosce un po' come sono fatti gli atomi e i nuclei sa che gli atomi sono in gran parte vuoti, cioè sono fatti da una nuvola elettronica con un nucleo che è un millesimo delle dimensioni del, e quindi questo tavolo è pieno di buchi. Cioè, certo, noi non li sperimentiamo, perché quello che noi tocchiamo, quando noi tocchiamo un tavolo, questo ci respinge, ma non sono la materia che ci respinge, è la forza che ci respinge. Quindi questo è un esempio, per esempio, di insieme denso. Invece un insieme continuo è qualche cosa che non ha buchi. E voi direte, beh, ma insomma, alla fine cosa ci importa questo nel nostro concetto di tempo? Queste sembrano un po' elucubrazioni accademiche, intellettuali dei matematici, però vorrei fare un esempio per vedere che non è così. E vorrei ripescare uno dei paradossi di Zenone, di cui anche voi avete sentito parlare in scuola, cioè il paradosso di Achille della tartaruga. Cioè, qui c'è Achille, questo rosso, e qui la tartaruga, che è quella blu. Allora, Achille, il problema è, dice Zenone, ma Achille raggiunge la tartaruga? Tengo presente che, ripeto, i matematici vogliono discutere da un punto di vista logico, no? Vanno a vedere l'osservazione, poi ci ritorniamo su questo problema dell'osservazione. E Zenone dice, secondo me no. Perché? Perché se mentre Achille va da qui a qua, la tartaruga nel frattempo è andata da lì a qui, no? Questo qui blu. Allora, poi a sua volta Achille va da qui a qui e la tartaruga però si è spostata e via di seguito. Quindi alla fine io avrò una somma di infiniti termini che, vabbè, questo lo posso fare in spazio o in tempo. Quindi, allora i matematici non avevano ancora sviluppato completamente la teoria, dico una somma di infiniti termini non può essere che infinito, quindi vuol dire che Achille non cruce mai la tartaruga. In verità questo problema è stato poi chiarito, perché si è chiarito in matematica che non è vero che una somma di infiniti termini dà sempre una somma infinita. Per esempio, non so, una serie tipo un quarto, un ottavo o più, eccetera, in generale 1 diviso 2 alla n, cioè 1, 2 al quadrato, 1 diviso 2 al cubo, 1 diviso alla quarta e così di seguito, fino a quanti n volete, non diverge ma converge, cioè dà un numero. Quindi, diciamo, questo primo paradosso sembrava risolto, però i matematici dicono, sì, ma un momento, Achille raggiunge la tartaruga o la supera? Perché, vabbè, la supera, supponiamo che la superi, ma io invece veramente vorrei sapere se la raggiunge realmente. Allora, come faccio a sapere se la raggiunge? E qui nasce proprio una dei limiti, in qualche modo, della matematica. Spero che non ci siano troppi matematici qua, che poi magari si offendono, ma nel senso che la matematica non ha in sé il concetto di apprezzabilità. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io in fisica faccio una misura e io dico sempre che questa misura, devo dire, questa misura è fatta a meno di un errore di misura. Quindi il fatto di pormi il problema se Achille raggiunge la tartaruga la risolvo immediatamente dicendo sì, la raggiunge entro l'errore della misura che posso fare, e quindi la risolvo immediatamente. Per i matematici è più complicato, vi posso fare anche un altro esempio. Voi sapete, credo tutti, che il rapporto fra la lunghezza della semicirconferenza e il raggio è uguale al famoso numero pi greco che tutti avete fatto a scuola. Il numero pi greco è 3,14, 18, 23, non mi ricordo neanche più, insomma, è un numero irrazionale che non finisce mai. E allora, cosa vuol dire? Quindi si dice che questi due sono incommensurabili. Cosa vuol dire che sono incommensurabili? Che io, se prendo queste due lunghezze, non trovo mai un sottomultiplo comune che può dare queste due lunghezze moltiplicate per due numeri diversi. Cioè, non ci arrivo mai. Però la semicirconferenza e il raggio sono lì, quindi sono una realtà. E allora come si risolve questo problema? Beh, inventando gli infinitesimi. Cioè, si dice, benissimo, è vero che non sono commensurabili, però a meno di un infinitesimo. E un infinitesimo cos'è? Un numero più piccolo di tutti i numeri che posso pensare. Cioè è minore di 1 su n, qualunque sia n, che sia un milione, un miliardo, qualunque cosa. E quindi a questo punto è stato un qualche cosa che a suo tempo Newton e Leibniz hanno rivoluzionato completamente, diciamo, un po' la matematica e anche e soprattutto non ha permesso alla fisica di avanzare con questa introduzione dell'infinitesimo. Ma allora questo che conseguenze ha sul concetto matematico di tempo? Beh, vi faccio subito un esempio. Voi forse tutti saprete che cos'è la velocità. No? La velocità è definita come lo spazio percorso diviso il tempo, cioè se io adesso vado da qui a piedi a Piazza del Duomo, non so, la distanza sarà un chilometro, ci metto, non so, un quarto d'ora e il rapporto fra il tempo e la distanza che ho percorso e il tempo impiegato la chiamo velocità media. Però io non mi accontento di questo, io voglio, per esempio, andando adesso, non so, uscendo e andando a Piazza del Duomo, magari prima vado di corsa e poi vado più piano, quindi non mi accontento della velocità media. Voglio, per esempio, sapere nell'istante in cui io varco il portone qui del centro culturale qual è la mia velocità in quel momento. Allora come si risolve questo problema? Beh, i matematici poi i fisici l'hanno risolta dicendo: bene, io prendo questo rapporto delta S su delta T, cioè lo spazio diviso il tempo, e poi siccome non posso fare un rapporto di due infinitesimi, perché non so cosa voglio dire, non riesco a calcolare il rapporto di due infinitesimi, dico che la velocità in quell'istante è cosa diventa questo rapporto quando questo tempo lo rendo infinitesimo, cioè il famoso concetto di limite. Ma però il problema è, ma quando io passo dalla velocità media, che è questa qui, alla velocità istantanea, che è il limite di questo, ma sono tutte e due velocità? È vera? Posso fare questa estrapolazione? Posso dire che la velocità istantanea calcolata in quel modo non è altro che quella velocità lì al mio istante? Sì, lo posso fare, ma solo in un'ipotesi, che il tempo sia continuo. Cioè che il tempo è veramente soddisfi all'ipotesi della continuità, cioè il famoso insieme è infinitamente indivisibile senza buchi. Però se dovessi dire cosa dicono i matematici in verità dal punto di vista logico questo non l'hanno risolto, perché è probabilmente una cosa irrisolvibile se non ci si rivolge all'esperienza. E quindi questo mi dà la possibilità, l'idea di passare all'idea di tempo in fisica, che forse è la scienza che ha più sviluppato il sistema di tempo, cioè l'idea di tempo. Dunque, volevo prima premettere una cosa, quello ho già detto, cioè che in qualche modo la fisica non risolve il problema del tempo, ma rende la sua ricerca rende l'idea del sistema del tempo molto più semplice. E ancora una volta io vorrei cominciare citandovi due scienziati che sono vissuti a tempi diversi, e uno è Aristotele, che è il primo che ha iniziato a introdurre il concetto di tempo in fisica. E come lo fa nascere, come lo concepisce Aristotele? Beh, con un collegamento diretto fra il tempo e il movimento. Cioè Aristotele fa una distinzione fra la causa efficiente, cioè una cosa che produce qualche altra cosa, e la causa finale, cioè la causa finale è io un certo evento avviene perché io voglio andare in quella direzione. Per esempio io sono venuto qui perché dovevo tenere questa conversazione. Invece la causa efficiente è io sono qui che parlo perché mi hanno invitato a venire qui a parlare. Allora la causa efficiente, dice Aristotele, è quella che produce l'evento, e siccome lo produce non può che precederlo. Cioè l'invito a venire qui non può venire che prima del fatto che sia avvenuto. Quindi per Aristotele il tempo è quello che lui chiama il numero, ma sarebbe la misura del movimento secondo il prima e il poi. Se noi passiamo invece a Newton, che è uno di quelli, dopo Galileo, che ha fatto nascere in qualche modo la fisica sperimentale attuale, per Newton invece il tempo è qualcosa di precostituito, cioè esiste il tempo. Questo tempo è qualche cosa in cui avvengono i fenomeni. E questi fenomeni io li misuro o li osservo all'interno del tempo. Quindi diciamo il tempo è qualcosa di assoluto, che è una variabile indipendente di tutti i fenomeni. Ora vi farò vedere, vedendo che adesso come adesso, nel concetto che ha la fisica attuale, probabilmente più vicino al concetto di Aristotele che quello di Newton. Allora, cominciamo a parlare della prima parte di cosa è la fisica, cosa ha concepito la fisica per il tempo nella cosiddetta fisica prerelativistica. Beh, voglio fare un minuto una piccola introduzione. La fisica sperimentale è nata con Galileo, cioè Galileo ha introdotto questo concetto di correlazione molto stretta fra i concetti che ci facciamo e l'esperimento. Allora, per far questo, la prima cosa che si pone Galileo è quella di dire, e poi tutti gli altri fisici, è: se io voglio cominciare a studiare i fenomeni, devo definire un linguaggio, che è il linguaggio della fisica. Il linguaggio della fisica cosa sono? Sono le grandezze fisiche. Ma cosa sono le grandezze fisiche? Le grandezze fisiche sono delle quantità, delle entità che io posso misurare, cioè che io posso ridurre a modo quantitativo. Per esempio, io posso misurare la lunghezza di questo tavolo, posso misurare il tempo, diciamo, per fare qualche cosa, ma non posso misurare il coraggio, o non posso misurare il dolore. Perché? Perché quando io dico che una cosa è misurabile, non vuol dire che io dico la misuro io, ma vuol dire che se io la misuro e chiunque altro nel mondo voi la rimisurate, dovete trovare lo stesso risultato entro l'errore di misura. Faccio subito un esempio: c'è la lunghezza di questo tavolo, io lo misuro, cosa sarà lungo? 2 metri, e lo misuro con 1 metro, per esempio, con le tacche ogni millimetro. Allora è chiaro che la mia misura non può essere migliore di 1 millimetro, perché non posso andare oltre 1 millimetro, è solo la mia. Quindi potrò dire che questo qui, non so, è 2 metri, 10 e 3 millimetri. Se qualunque di voi fa la misura, dovete trovare che entro 1 millimetro dovete trovare la stessa misura. Cioè, questa è un'idea di oggettività della quantificazione di una grandezza, che non può essere applicata a delle cose che soggettive, tipo appunto quello che citavo, il dolore, non so, la speranza o cose di questo genere. Quindi misure misurabili e la misurabilità ripetibile. Allora, se, in verità, quindi in fisica, questo è importante per capirlo dopo, la vera misura è come il numero di Kant, cioè una realtà inconoscibile. La vera misura io non la conosco, conosco solo un'approssimazione di quella misura, tanto buona quanto mi può permettere il mio modo di misurarla. Questo è anche un qualche cosa che fa sì che le leggi fisiche, anche per questo, continuano a evolversi, perché io prima una grandezza la misuro col metro, poi la misuro con un metro un po' più preciso, poi la misuro addirittura con una lunghezza d'onda, e quindi i miei errori diventano sempre più piccoli. Allora Galileo cosa ha fatto? Le prime cose che ha fatto, misurava il tempo con il battito del suo cuore, non aveva altro. E poi naturalmente ci ha pensato, sapeva benissimo, comunque ci ha anche pensato, che il battito del cuore non è un modo oggettivo, perché se uno ha fatto le scale oppure c'ha la febbre o cose del genere, il battito varia. E quindi, come voi saprete, ha inventato il pendolo, e il pendolo che è la base di tutti gli orologi attuali. Benissimo, quindi fino a questo punto per Galileo il tempo è una cosa assoluta, tutti la possono misurare, punto e basta. Adesso andiamo un po' più avanti, cioè però se io misuro il moto, io posso per esempio qui fare un'osservazione del moto, qua io sono in piedi, diciamo sulla terra, e sto qui a guardare il moto, e da qui vedo che esistono certe leggi. Però mi chiedo: cosa succede il moto, come succede per una persona che invece si muove? E allora qui appunto una delle cose prime che Galileo ha tirato fuori è: esistono dei sistemi che si chiamano inerziali, che sono quelli che, in cui ci si muove di moto rettilineo uniforme, per cui le leggi della meccanica sono invarianti, cioè non cambiano. E lui fa il famoso cosa, dice: nella maggior stanza che vi sia sotto coverta di alcun grande naviglio inserrato, cioè andate sotto coperta in una nave che non potete vedere fuori per vedere se si sta muovendo o no. E supponiamo che questa nave si muota, noi diciamo adesso di moto rettilineo uniforme, cioè a velocità costante, lui diceva che sia uniforme, non fluttuante in qua e in là, e voi andate a fare le vostre esperienze lì e non avete nessun modo di accorgervi che la nave sia ferma o sia in moto. Quindi vuol dire che le leggi della meccanica non dipendono dal sistema di riferimento, basta che sia inerziale, cioè vuol dire inerziale che vale la legge di inerzia, la famosa legge che la forza divisa l'accelerazione è uguale a una costante, che è la famosa massa. E questo è il primo passo verso una fisica relativistica. Però qui, come vedete, per ambedue questi sistemi di riferimento i tempi sono uguali e le lunghezze sono uguali. Quindi tu, fino adesso, quindi va tutto bene, sappiamo che queste grandezze sono uguali rispetto a due sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme. Quando cosa succede? Che la seconda metà dell'Ottocento ci sono alcuni scienziati, fra cui Maxwell e gli altri, i quali studiano l'elettromagnetismo e scoprono una cosa che adesso ci sembra banalissima, ma che allora non lo era, che la luce non sono altro che campi elettrici e magnetici che si propagano oscillando. Allora il problema è: ma le leggi dell'elettromagnetismo, anche queste dovrebbero valere per tutti i sistemi di riferimento inerziale, cioè se io faccio l'esperimento nella famosa nave sotto coperta o la faccio qua, devo ottenere gli stessi risultati. Ma se io ottengo gli stessi risultati, vuol dire che la luce deve essere uguale in qualunque direzione si propaga. E questo comporta un qualche cosa, che se io sto misurando, per esempio io ho una sorgente di luce che mangia un flash, no? Mi arriva la luce in un certo tempo. Poi supponiamo che quella sorgente di luce sia su un aereo di grande velocità che viene verso di me. Questo lancia il flash, il tempo che ci mette, cioè la velocità con cui la luce arriva a me è sempre uguale. Cioè in qualche modo succede una cosa completamente anomala, che se io ho due velocità, uno del fenomeno e l'altro dell'osservatore che viene verso di me, le due velocità non si sommano. E questa è un'esperienza famosa fatta nel 1891 da Michelson, il quale ha misurato appunto la velocità della luce, che non cambia, la velocità della luce è uguale a qualunque direzione, qualunque sia il sistema di riferimento in cui lo considero. Ovviamente questo è il suo valore, però l'errore che ho quotato è quello attuale, e certo non allora, che era molto più. E questo ha messo in crisi completamente la meccanica, e cerco di spiegarvi perché con un modo abbastanza semplice. Allora, supponiamo di avere un'asta, vedete, questa qui è un'asta, va da A a B, è un'asta. Come faccio a misurarla? Beh, per esempio posso fare così: io in A metto un flash, mi mando il flash, in B metto una cellula fotoelettrica. Allora a un certo punto io faccio scattare il flash in A e dopo un po' registro che la cellula fotoelettrica ha registrato la luce. Allora, come faccio a misurare questa lunghezza? Beh, è banale, cioè io so la velocità della luce e quindi mi dico che C, la velocità della luce, moltiplicato per delta T, il tempo che intercorre fra il momento che scatta il flash e il momento in cui scatta la cellula fotoelettrica, è la mia lunghezza. Benissimo. Adesso, supponiamo di fare la stessa misura mentre l'asta si muove in questa direzione, con una certa velocità V. Allora, io faccio scattare il flash, la luce si muove da A verso B, ma quando è arrivata in B, questo punto B, che è l'estremo dell'asta, non è più in B, ma si è arrivato in B primo, perché l'asta si sta muovendo. E la distanza fra B e B primo non sa altro che la velocità con cui si muove l'astro moltiplicato il tempo che ci mette la luce andare da A a B, a OB primo. Allora, se io adesso scrivo il tempo, adesso vabbè, qui devo usare un'equazione, spero che riuscite a seguirmi, il tempo intercorso, il tempo sarà la lunghezza dell'asta diviso la velocità, più, però devo aggiungere questo pezzo BB' che non è A che V per delta T diviso ancora C. E viceversa, se da qui poi ricavo L, no, con un'equazione abbastanza semplice, vedo che L è uguale a C meno V per delta T. Questo non è che non fosse noto anche ai tempi di Galileo, ma però se io, o poteva essere noto, ma siccome la velocità della luce è estremamente elevata, se V è piccolo, io questo non me ne, di questo effetto non mi accorgo per nulla, perché V per delta T è una cosa assolutamente trascurabile, qualche miliardesimo minore della velocità della luce. Ma se la velocità invece diventa elevata, allora non è più così. Perché io vedo che quello che mi succede è che il tempo misurato quando l'asta è in moto non corrisponde più al tempo misurato là, ma è aumentato, perché ci ho aggiunto questo termine V per delta T diviso C. E viceversa, la lunghezza non è più quella di prima, che è C per delta T, ma è più piccola, perché gli ho sottratto questo pezzo V per delta T. Allora, cos'è la conseguenza che ha completamente rivoluzionato? Cosa? È che non è vero che il tempo e lo spazio per un sistema fermo o un sistema in moto rettilineo uniforme, perché queste moto uniforme sono uguali, non è affatto vero, sono diversi. E da qui è nata l'idea che quindi non c'è nessun modo per parlare di tempo o spazio assoluto, ma il tempo è sempre legato in qualche modo allo spazio, cioè a come io lo misuro, al sistema di riferimento, e a sua volta la lunghezza è strettamente legata al tempo. E sono nate qui le famose trasformazioni di Lorentz, cui appunto mi dicono che, adesso vi dirò, che c'è una dimostrazione molto facile, in cui viene fuori che il tempo si dilata quando il sistema è in moto e la lunghezza si contrae. Ora voi dite, ma chi ce lo dice? È proprio vero che il tempo si dilata? È proprio vero, e ve lo spiego subito. Tutti i fisici delle particelle che lavorano agli acceleratori, adesso ve lo dimostro in pochi momenti, devono nel programmare sia le macchine, posso andare avanti ancora 10 minuti? Ecco. Sia le macchine sia gli esperimenti devono tener conto della fisica relativistica. Cioè, dunque, prima di tutto, cosa è un acceleratore? Un acceleratore non è altro che una grande macchina in cui si prendono per esempio dei nuclei di idrogeno, che sono i protoni, e si accelerano facendoli ruotare in un cerchio più o meno con dei campi magnetici, e accelerandoli con i campi elettrici. Ogni tanto ci sono dei campi elettrici che li accelerano. Perché si fa questo? Allora, lasciatemi fare un passo indietro. Una teoria abbastanza accreditata, Marco mi può dire meglio di me quanto accreditata, è quella che l'origine dell'universo è dovuta al Big Bang, cioè questa esplosione di una massa concentrata che ha sviluppato una grande energia. Subito dopo il Big Bang, cosa è successo? Successe tante cose, ma fra le altre che sono state prodotte una quantità enorme di particelle, cioè di costituenti elementari della materia, le quali però vivono molto poco, e cioè si trasformano poi in altre particelle. E questo è successo che in pochi tempi, cioè in molto meno di un secondo, perché siamo la più lunga di queste particelle, 10 alla meno 8 secondi, sono andate a finire in particelle stabili, che sono i neutrini di cui è pieno l'universo. L'universo è pieno di neutrini, che sono particelle piccolissime con massa che non sa ancora se è zero o non è zero, e poi quelli che costituiscono la materia, i protoni, i neutroni e gli elettroni, no? Quelli che, per cui, se non ci fossero quelli, la materia non esisterebbe e noi non esisteremmo. Allora, cosa si fa in un acceleratore? Beh, si accelera un protone con per esempio a 100 giga electron volt, che sono 100 miliardi di electron volt, che corrispondono, qualcuno di voi che sa la fisica, a 10 almeno 8 joule. Però se io vado a vedere la potenza che viene concentrata, perché cosa succede? Scusi, mi sono dimenticato di una cosa. Quando il protone viene accelerato, poi viene estratto e viene lanciato contro un altro protone, no? Qui l'ho disegnato come una lenticchia, perché siccome il protone va a grande velocità, appunto per la fisica relativistica, la lunghezza nella direzione della velocità viene contratta, quindi diventa una lenticchia invece di essere una specie di sfera. Questa va a urtare contro questo altro, e qui in questa piccola zona, che 10 alla meno 13 centimetri, cioè un fermi, cioè una quantità molto piccola, c'è una grande concentrazione di energia che poi esplode in qualche modo. Ora, in sé l'energia è piccola, ma se io vado a vedere la potenza, che è l'energia diviso il tempo, siccome il tempo di attraversamento è piccolissimo, per cui questi viaggiano a velocità quasi uguale alla luce, questo qui è 10 alla meno 13, il tempo è piccolissimo, 10 alla meno 22 secondi, quindi siamo in presenza di una potenza micidiale, cioè 10 alla 8 megawatt. Dovete pensare che, non so, un gigawatt già è una cosa enorme, un gigawatt sono 10 alla 3 megawatt per una centrale nucleare di grandissima potenza. Qui siamo ben al di sopra, siamo a un milione di gigawatt. Quindi in qualche modo cosa si fa negli acceleratori? Si riproduce il Big Bang, ma in piccolo, quindi chiamiamolo il Little Bang. E cosa succede? Vengono fuori un sacco di particelle, cioè proprio quelle particelle prodotte ai tempi del Big Bang si vedono adesso. Allora, voi direte, cosa c'entra tutto questo col tempo? C'entra moltissimo, perché per esempio esistono delle particelle, prendiamone una, che è questa D, che è una delle prime particelle che hanno una certa caratteristica, che si chiama charm. Questo dovrebbe vivere 10 alla meno 13 secondi. Se io vado a vedere quant'è lo spazio che deve, se io nel mio rivelatore, che io metto subito dopo questo per vedere cosa succede di queste particelle, io posso andare a misurare lo spazio percorso dalla particella dal momento in cui è stata creata al momento che si trasforma in qualcosa d'altro, cioè decade, quello noi diciamo che decade. Dovrebbe essere un centesimo di millimetro. Ma invece noi non misuriamo, cioè misuriamo 1,5 mm. Perché? Perché questa vita media va moltiplicata per 50. E perché per 50? Perché la dilatazione è relativistica. Cioè quello che normalmente si chiama quindi vengono prodotte delle particelle, un sacco di particelle. Queste, cioè, arrivano dallo spazio, vanno a urtare contro gli atomi che stanno in cima all'atmosfera, e queste si producono. Fra queste, per esempio, ci sono un tipo di particella che si chiama isone pi greco, che dovrebbe avere una di quelle che vive di più, dovrebbe vivere 10 alla meno 8 secondi, qui ho dimenticato i secondi. Questo vuol dire che alla velocità della luce farebbe 600 metri. Ma invece questi per niente fanno 600 metri, arrivano sulla Terra, quindi fanno fino a 30.000 metri. Questo è lo stesso fenomeno, lo fenomeno di allungamento della vita media. Ma c'è un altro aspetto, che non è solo che la lunghezza si contrae e il tempo si dilata, ma anche la massa che aumenta. E infatti quando voi fate questi acceleratori dovete tener conto che man mano la velocità aumenta, la massa aumenta, secondo questa relazione che chi ha qualche idea di fisica può capire, cioè il rapporto questo fra la velocità e la velocità della luce. Quindi quando la velocità è molto piccola rispetto alla luce, la massa è la massa a riposo, quella che normalmente misuro. Ma come questa velocità diviene vicina a quella della luce, questo è 1 meno questa velocità, quindi diventa un numero sempre più piccolo, e quindi la massa diventa sempre più grande. Naturalmente quello che noi vediamo, attenzione, non sto dicendo che la materia aumenta, attenzione, perché nella fisica la materia e la massa sono due cose quasi completamente disgiunte. Forse qualche altro scientifico, qualcuno verrà a spiegarvi come è fatta la materia, vi dirà che la materia è vuota, sostanzialmente vuota, cioè la materia è qualcosa evanescente che non riusciamo a trovare. Però, e quindi qui non si tratta di materia, è semplicemente la massa vista come inerzia. Cioè, se io devo spingere questa massa, questa diventa sempre più grande e non arrivo mai alla velocità della luce, perché se arrivasse alla velocità della luce questa massa sarebbe infinita e non riuscirei più a spingerla. Questo è un altro fenomeno che si osserva. Da qui poi viene fuori quella relazione che, se io vado a scrivere l'energia cinetica, cioè l'energia che dipende dalla velocità, e viene fuori quella famosa relazione fra fra le masse ed energia, la famosa E uguale mc quadro, che va sotto forma di solidità di relazione di Einstein e che ha tantissime, diciamo, dimostrazioni, come quelle della fusione o della fissione. Vabbè, lasciamo perdere questo. Allora, se noi torniamo al nostro tempo, quindi tutti questi fenomeni ci fanno vedere che non esiste il tempo assoluto e che addirittura se un fenomeno A arriva prima del fenomeno B in un certo sistema di riferimento, potrebbe avvenire anche il contrario, che A arriva dopo B in un altro sistema di riferimento. Naturalmente questo è vero se i due fenomeni sono due fenomeni indipendenti, perché se sono invece una causa-effetto questo non è possibile. Per chiudere questa cosa voglio fargli solo un esempio che mi sembra abbastanza interessante. Guardate che ho quasi finito, c'ho solo quattro trasparenze. E l'esempio è questo, è un classico esempio. Supponiamo di avere due flash, no? Che sono messi su una rotaia, sulla solidale con la Terra, e una in A e una in B. E io li faccio partire nello stesso tempo, misurando, io metto qui una serie di orologi, tutti sincronizzati l'uno con l'altro, e quindi posso misurare che il momento in cui parte uno è uguale a quello che parte l'altro. Benissimo. Adesso supponiamo di avere un treno che viaggia su questo rotaio, no? E che va, per esempio, in questa direzione, va da B verso A. E supponiamo che sul treno io abbia ancora due orologi, e che questi, uno magari in cima e uno in fondo, e che un orologio che A scatti proprio quando un primo orologio che sta in cima passi per A e B scatti quando l'orologio passa per B. Domanda: ma in questo caso ancora c'è una contemporaneità per la misura sul treno? Occhio direste, sì, è ovvio, ci sono i due orologi, quelli lì passano e siccome scattano nello stesso tempo sulla Terra, dove succede anche sul treno, ma invece non è vero. E c'è una semplice considerazione che vi può fare pensare a questo. Se qui partono due flash di luce, questi si incontrano a metà della distanza fra A e B, se è solidale con la Terra. Quando siamo sul treno succede la stessa cosa, ma il treno cosa fa? Che nel frattempo si muove. Quindi, per fare in modo che questi due A e B si incontrino allo stesso punto, e devono incontrarsi a questo punto perché la velocità della luce non cambia, quindi non può entrare da un'altra parte, vuol dire che quando però questi due si incontrano in M, cosa succede? Che la testa del treno è arrivata qui e la coda è arrivata qui, quindi questo punto qui M è molto più vicino alla coda che alla testa. Ma allora vuol dire che per far questo, che l'orologio che sta in cima al treno deve aver misurato un tempo A minore, cioè che viene dopo del tempo B, sennò questi non possono incontrarsi a metà. Quindi vuol dire che una cosa che è contemporanea sulla Terra non lo è affatto se viaggia se è un osservatore che viaggia. Forse questo non è un po' difficile, ma se volete poi ve lo posso ripetere dopo. Quindi con la relatività che si chiama ristretta siamo arrivati all'idea che non esiste lo spazio e il tempo assoluto, ma esiste uno spazio-tempo. A questo punto, e qui c'è solo Einstein, però non si accontenta di questo, perché, attenzione, quello che lui parla, in cui parlava di sistemi inerziali, erano sistemi che viaggiano di moto uniforme. Ma se ci fate un momento caso, io sono sulla Terra, e la Terra non si muove affatto in moto uniforme, perché di tua ruota. E nella meccanica, classica, cioè quella di corpi abbastanza grossi, per poter salvare la legge di inerzia si sono dovuti introdurre quello che si chiama le forze apparenti. Adesso, che posso spiegarvi in due parole, è molto semplice. Allora, supponiamo di avere per esempio un disco, no? Che magari gira in uno di quei vecchi grammofoni, e prima di girare il disco è fermo e ci mettete una pallina sopra. Le forze a cui è sottoposta quella pallina sono solo la forza di gravità, punto e basta. Adesso voi cominciate a far ruotare il disco, la pallina è sempre sottoposta alla forza di gravità, non è sottoposta ad altre forze, però tuttavia mentre il disco parte cosa succede? Che la pallina schizza verso l'esterno del disco, cioè sottoposta a un'accelerazione centrifuga. E un altro esempio, voi siete su un'automobile e viaggiate, no? Un'automobile, anche qui cosa siete sottoposti? Alla forza di gravità, basta. A un certo punto voi fate una svolta e siete spinti verso l'esterno dell'automobile. Ecco, queste, allora, si sono dovute introdurre queste forze apparenti per poter salvare il principio di inerzia, famoso F uguale ad MA, anche per i sistemi che qui non sono più inerziali, non sono inerziali questi sistemi. Allora, la Terra è uno di questi, finora non abbiamo fatto molto caso a questo, perché in verità il moto della Terra, per esempio di rotazione della Terra rispetto alla velocità, per esempio, di un corpo che osserviamo, è piccola, quindi una piccola correzione e si sono sempre trascurati. Però, se andiamo a vedere le cose come stanno veramente e andiamo anche a vedere, diciamo, a rivedere queste forze e queste leggi nell'universo, non possiamo più trascurare. Allora cosa ha fatto Einstein? Questo vi posso solo dire le cose in generale. Ha cercato di fare una rappresentazione dello spazio-tempo che inglobasse anche la forza di gravità. Perché tutti i moti dei pianeti, in particolare della Terra che ruota, sono una conseguenza poi della forza di gravità. Quindi si è creato una rappresentazione, chiamiamola così, in cui ha immesso la forza di gravità. In questa concezione, questa sarebbe la cosiddetta relatività generale, l'universo è una specie di campo, cioè qualcuno di voi avrà sentito parlare di campo elettrico. Se io ho una carica elettrica, questa mi crea un campo tale che se io metto in presenza un'altra carica elettrica viene attirato, viene respinta. Questo si chiama campo elettrico. Se poi io però questa carica che esplora il campo l'avvicino molto alla carica che genera il campo, quando ormai sono arrivato vicino tutta la media di campo cade in difetto, perché qui le forze diventerebbero infinite. Allora stai a fare qualcosa di simile, cioè si può immaginare l'universo come un grande campo gravitazionale con delle sorgenti. Campo gravitazionale. Cosa sono questi soggetti gravitazionali? Sono i pianeti, tutte le masse che creano una forza. In particolare, dopo ritorno al problema dello spazio-tempo curvo, ma in particolare ci sono, come sanno bene gli astrofisici, i buchi neri. Questi buchi neri cosa sono? Sono una concentrazione di materia estremamente elevata. Come vi dicevo prima, la materia è vuota perché io ho l'atomo, poi ho il nucleo che è praticamente vuoto, gli elettroni hanno una massa molto piccola, poi c'è il nucleo, però il nucleo è un millesimo del raggio dell'atomo. Ma nel nucleo poi adesso, diciamo, i fisici, in particolare i fisici di particelle, hanno scoperto che anche il nucleo è vuoto, che tutta la massa dovrebbe essere concentrata in alcuni oggetti che si chiamano quark, che non siamo ancora riusciti a scoprire quali sono le dimensioni. Tutto questo ci può credere che se noi non avessimo le forze, prendessimo tutta la materia che c'è in questi atomi e la cercassimo di concentrare, probabilmente, questo è un discorso un po' così, ma tutta la massa della Terra starebbe in una palla da baseball. Una palla estremamente piccola. Ecco, i buchi neri, immaginate una cosa del genere, sono una cosa estremamente concentrata, quindi la forza gravitazionale è elevatissima. Allora, gli astrofisici, alcuni almeno, tendono a dire che nei buchi neri il tempo non scorre. Perché? Perché nell'idea relativistica del tempo io non posso fare non posso avere nessuna idea del tempo o nessuna rappresentazione del tempo se io non posso correlare il mio tempo con quello di un altro osservatore, no? Cioè la famosa questione di dovere mettere tutti gli orologi sincronizzati. E se io sedessi su un buco nero, come faccio a fare questo? L'unico modo è lanciare un segnale, per esempio, di luce. Però un buco nero ha una forza gravitazionale talmente elevata che non c'è niente che può uscire dal buco nero, neanche dei fotoni. Quindi, non potendo mandare nessuna luce, nell'ambito di una logica di questo genere, potrebbero dire che il tempo non scorre. In verità, secondo molti, è molto più logico e corretto dire che non è vero, cioè che i buchi neri sono delle sorgenti del campo, così come la carica sono le sorgenti del campo elettrico, e quindi lì la definizione cade in difetto, cioè non posso più definire lo spazio-tempo più la forza gravitazionale, perché cade in difetto. L'altra conseguenza è la famosa questione dello spazio-tempo curvo. Cosa vuol dire? Beh, qui è una cosa anche qui un po' complicata, perché in verità è una rappresentazione dello spazio-tempo curvo, perché non si tratta dello spazio né del tempo, ma dello spazio-tempo curvo. Però una conseguenza di questa, che anche dimostra la bontà della realtà generale, ce ne sono tante di conseguenze, tante dati sperimentali, ma una di queste, ne cito, è quella delle cosiddette lenti gravitazionali. Cioè, se un raggio di luce passa vicino a una massa di una certa consistenza, la sua direzione viene deviata, cioè viene deviato. E questa, per esempio, una cosa che tu mi potrai correggere se sbaglio, ossia, per esempio, ho preso una fotografia, non è molto importante, che in questo caso vedete queste quattro macchie che sono sotto. Ecco, la cosa è questa, che dunque c'è una stella che si chiama quasar in una particolare situazione, che emette luce, però questa è nascosta da una galassia che gli sta davanti. Allora cosa succede? Che la luce emessa da questa quasar che sta dietro viene focalizzata dalla galassia, dalle forze gravitazionali della galassia, e funziona come una lente, per cui non è una lente che ha un solo fuoco, ma è chiaramente una lente che fa vedere, invece di una sola figura, ne fa vedere cinque. Quindi questa è una delle conseguenze della realtà generale, che sono le lenti gravitazionali, che poi vengono usate estensivamente anche per cercare la cosiddetta materia oscura o cose del genere. Il discorso però non è finito, perché fin qui noi prendiamo una qualunque legge di fisica, la legge di inerzia, qualunque legge, oppure il moto di un corpo. Beh, se io nella legge io cambio la direzione del tempo, cioè faccio andare il tempo invece che in una direzione o nell'altra, la legge vale perfettamente. Cioè, se io, è come se io faccio un film di un corpo che viaggia, e se lo faccio andare a rovescio, questo corpo va in direzione contraria, basta che cambi il segno a tutto, le leggi sono perfettamente. Cioè, vuol dire che le leggi fisiche sono reversibili rispetto al tempo, possono andare con un tempo positivo o con un tempo negativo. Ma questo è vero in teoria. Ma in verità vi posso subito far vedere molti casi in cui non è vero. Non è vero in generale se io ho a che fare con sistemi complessi. Vi faccio questo esempio. Supponiamo di avere un recipiente che è diviso da un setto, va bene? E qui ho tre molecole di un tipo che segniamo come fossero rosse, e tre molecole di un altro tipo che sono blu. Adesso io tolgo il setto, poi apro uno sportello e le molecole si mescoleranno. Ora, le molecole, forse voi sapete, che non sono ferme, ma la temperatura che noi sentiamo di un corpo è semplicemente dovuta al fatto che le molecole si agitano. Più alta la temperatura, più le molecole vibrano. Quindi si muovono, poi ci sono anche gli urti fra le molecole, i cosiddetti moti browniani, quindi le molecole si muovono continuamente di urti disordinati, cioè che avvengono a caso. Quindi può benissimo capitare che a un certo momento la probabilità non è così bassa che le tre molecole blu si andano da una parte e le tre molecole rosse si andano dall'altra, io richiudo il set e sono tornato alla condizione iniziale. Benissimo, qui siamo di fronte a un evento che è andato in una direzione e anche nell'altra, come vedete è un evento reversibile. Ma adesso proviamo a farlo con tante molecole, cioè io ho la stessa recipiente in cui metto tante molecole di un tipo e tante molecole dell'altro, apro qui uno sportello, queste si mescolano e teoricamente potrebbe benissimo avvenire che queste molecole in questi moti disordinati si rimettono a posto così, ma la probabilità che avvengano è estremamente bassa, cioè può avvenirlo ogni miliardo di anni, cioè ci vuole il tempo dell'universo perché avvenga questo, a meno che, come diceva Cartesio, lì vicino a quello sportello ci fosse un diavoletto che quando una molecola blu tende ad andare a questa parte chiude lo sportello e quando invece una rossa lo apre, ma in assenza del diavoletto questo evento non succede. Posso citarmene tantissimi, per esempio questo corpo, questa cartelletta è fatta di tante molecole che si agitano. Se io vado a calcolare l'energia di queste molecole che si agitano, se succedesse a un certo momento tutte le molecole vadano verso l'alto, questo qui si solleverebbe. Quindi non è dal punto di vista del bilancio energetico impossibile, ma in verità per ragioni di probabilità il fatto che tutte le molecole che si muovono a caso vadano tutti verso l'alto è come se voi doveste, non so, lanciaste un miliardo di dadi e tutti danno uno. Qual è la probabilità? È una probabilità che non è talmente piccola che è trascurabile. Quindi in verità in fisica esiste una freccia del tempo, cioè tutti i fenomeni, tutti i sistemi che hanno una certa complessità e sono praticamente tutti i sistemi fisici, perché i sistemi a livello di particelle elementari sono sistemi estremamente sono creati apposta in qualche modo per semplificare i problemi e quindi per studiarli, ma in realtà tutti i sistemi fisici hanno la freccia del tempo, cioè gli eventi vanno solo in una direzione e non nell'altra. E qual è questa direzione? La tendenza è che il sistema va sempre verso un maggiore disordine, cioè se io apro qui una finestra, la probabilità massima è che queste qui si mescolano completamente. Se io voglio far tornare il sistema a uno stato di ordine, devo spendere dell'energia. E questa è una delle cose fondamentali della termodinamica, ma è anche una delle difficoltà che hanno sempre avuto gli stessi biologi per capire come è possibile che si sia create le molecole biologiche. Le molecole biologiche sono generalmente macromolecole ordinate, estremamente complicate e ordinate, e quindi non si riesce a capire come spontaneamente si sia andati da una forma di disordine a una forma di altamente ordinata, quali sono le molecole biologiche. Probabilmente questo qui potrà essere il tema di un altro lunedì scientifico che forse farete con un biologo. E adesso dovrei arrivare a delle conclusioni, ma in verità è molto difficile fare delle conclusioni sul tempo, posso solo fare alcuni commenti. E questi commenti li ho messi qua, ma potrebbero fare quelli, ma si potrebbero fare altri, quindi non dateci tanto esempio. La prima è che il tempo è un buon esempio, secondo me, di come la nostra percezione della realtà sensibile sia molto superficiale e in gran parte ignori la realtà fisica. Cioè quello che noi vediamo e che sperimentiamo è un aspetto della realtà, ma e la nostra interpretazione è sempre sbagliata se non andiamo a fondo, nel senso che la storia della natura intorno a noi è estremamente complicata, anche se è estremamente ordinata. Poi alla fine la fisica non ha perso la speranza di arrivare a un'equazione nel quale spieghi tutto, ma siamo andati molto online in questa semplificazione, però è chiaro che questo non ha niente a che vedere con quello che sperimentiamo tutti i giorni. E quindi per esempio è una questione del tempo. Seconda cosa, che il nostro concetto filosofico di tempo è molto legato alla nostra natura biologica, alla nostra realtà biologica, più che a quella fisica, perché quella fisica ci vuole un grosso sforzo per capire, e ci sono voluti centinaia d'anni per capirlo, e non è forse ancora completamente capito. L'altra cosa è che la fisica non può risolvere i problemi connessi con l'idea del tempo, ma sgomba il passo da molte deduzioni errate o approssimative, è quello che vi dicevo prima, cioè la fisica non risolve il problema dell'uomo del tempo, però gli fa capire molte cose, gli fa capire che alcuni concetti del tempo, come per esempio quello del tempo assoluto, non esistono, e quindi che c'è tutta una forma di relatività temporale che è molto importante. E alla fine direi che una visione generale del concetto di tempo implica non solo un grande sforzo intellettuale, ma anche un sussulto di coscienza che ci obblighi, qui c'è un errore, ad integrare le nostre percezioni individuali con le elaborazioni più oggettive della scienza. Cosa voglio dire? Che se noi ci fermiamo alla nostra esperienza diretta o al nostro idea di tempo, che elaboriamo interrogando solo noi stessi, non andiamo molto lontano. È vero che è quella che ci urge di più, perché a noi interessa il tempo, quanti anni ho, sono vecchio, sono giovane, cosa. Ma in verità, se ci fermiamo a questo, non capiamo quasi nulla. Siamo come i fisici, in qualche modo, non i fisici, diciamo i pensatori pregalileiani, lasciando perdere alcuni, per esempio Aristotele, eccetera, i quali pensavano che per capire come funziona la natura bisognava interrogare se stessi. E invece la grossa novità della fisica post-galileiana è quello che no, per capire la realtà io devo interrogare la natura e vedere cosa mi risponde. E questo anche nel caso del tempo, cioè bisogna fare proprio un nostro sforzo per uscire da se stessi e andare a interrogarsi su cose che non durano 40 anni o 70 anni, ma ne durano molti di più, come vi ho fatto vedere prima, molti di meno. Grazie, ho finito. Mi spiace che sono stato un po' lungo.
No, no, è stato una grande occasione questa carrellata di spunti veramente interessanti che sono stati offerti. Sarebbe bello continuare con un dialogo, adesso non so però se le condizioni ambientali lo consentono. Io proporrei questo, che magari chi ha qualche questione da proporre si fermi qui e venga a porla direttamente al professor Bellini, e per il resto ci diamo appuntamento alla al prossimo incontro, che sarà il giorno venerdì 22 marzo, quando avremo ospite John Polkinghorne, che è un altro fisico delle particelle. Prego.
Avvisa che forse lo faremo in un'altra sala.
Ah sì.
Saranno avvisati.
Sì, perché sul cartoncino trovate che l'appuntamento è ancora in questa sala. Stiamo cercando di vedere se riusciamo a trovarne una più ampia, anche visto quello che è successo stasera. Comunque la data è senz'altro il 22 di marzo, salvo controordine in questa sala comunque, però state con gli occhi aperti. Al centro culturale avranno l'informazione, e John Polkinghorne è fisico delle particelle, ma anche teologo, e il titolo di questa prossima conversazione sarà Il tempo dell'uomo e il tempo di Dio. Io veramente ringrazio Gianpaolo Bellini per questa serata, e ancora invito chi volesse proseguire con un dialogo con lui ad avvicinarsi. Grazie e arrivederci.